Bene, buonasera a tutti. Consiglio comunale del 29 settembre 2017. Do la parola al dottor Gabbiadini per l'appello. Presente.
Cornali Fabrizio.
Assente.
Di Palma Carmela. Presente. Valota Giovanni. Presente. Ambrosini Rudi.
Assente.
Imberti Giamaica.
Assente. Okay. Allora passiamo con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, che è la surroga del consigliere comunale dimissionario e convalida del consigliere neoeletto. Allora, sono pervenute al protocollo comunale, protocollo 5372 del 7 settembre 2017, le dimissioni al consigliere comunale di Scarpellini Andrea, che riporta: visto i sempre più frequenti e non programmabili impegni familiari e lavorativi, preso atto della mancanza di tempo da dedicare al ruolo di consigliere comunale, con la presente rassegno le mie dimissioni da consiglieri, da consigliere. Ovviamente, come previsto dal regolamento, si è andato a individuare il consigliere immediatamente successivo, che è Emanuele Del Carro, il quale con comunicazione dell'11 di settembre ha accettato l'incarico. Non sono risultate incompatibilità, peraltro chiaramente il consigliere deve fare un'autodichiarazione dove dice che non ci sono cause di incompatibilità e ineleggibilità, quindi la SISE deve semplicemente prendere atto del fatto che il consigliere Scarpellini viene sostituito dal consigliere Del Carro Emanuele, che è il quinto dei non eletti della lista Cavernago e Viva, che nel corso della legislatura ha cambiato il nome in Lega Nord Cavernago. Chi è per l'approvazione della surroga del consigliere comunale dimissionario e convalida del consigliere neoeletto, alzi la mano. Favorevoli? 7, contrari nessuno, astenuti nessuno. Chi è per l'immediata esibilità, alzi la mano. Favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti nessuno. In questo caso ovviamente sì, il consigliere, diciamo, subentrante viene invitato a sedersi, ma ha fatto sapere che non poteva presenziare, quindi andiamo avanti e passiamo quindi al secondo punto all'ordine del giorno. Secondo punto all'ordine del giorno, siccome il consigliere Scarpellini era un membro della commissione elettorale, la commissione elettorale è l'unica commissione obbligatoria consigliare per legge. Essendo il signor Scarpellini Andrea consigliere comunale effettivo della commissione, questa sera sarebbe stato necessario nominare il nuovo membro di minoranza all'interno della commissione, però la minoranza non c'è, quindi non possiamo come maggioranza, proprio per evitare un sopruso, nominare noi un membro di minoranza. Non è pervenuto al protocollo alcun nominativo, quindi la proposta che faccio al Consiglio Comunale è quella di ritirare il punto all'ordine del giorno e lo ripresenteremo solo laddove la minoranza chieda al Consiglio o indichi un nome per essere votato all'interno della Commissione. Questo per evitare tutte le volte di dover portare un punto, perché se non si è interessati alla funzionalità della macchina amministrativa non è che l'amministrazione insegue. Quindi chi è per ritirare il punto all'ordine del giorno con questo presupposto, cioè se il gruppo di minoranza ci chiederà di sostituire il membro, lo riporteremo, oppure andremo avanti con il membro supplente che la minoranza ha. Si va avanti. Noi abbiamo tenuto la commissione elettorale per le elezioni del 22 di ottobre perché ci sono i membri supplenti, la minoranza ha un membro supplente. Non sono venuti e noi andiamo avanti. L'amministrazione non aspetta, deve andare avanti proprio perché deve esercitare delle funzioni. Quindi chi è per il ritiro del punto con questa precisazione, alzi la mano. Favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il terzo punto all'ordine del giorno è la ratifica della delibera di giunta comunale di variazione al bilancio. Allora, come sapete, la giunta comunale ha la facoltà di approvare delle variazioni bilancio che si rendano urgenti per ragioni legate alla programmazione. Il Consiglio entro 60 giorni deve andare ad approvare la variazione. La variazione di cui parliamo è una variazione di piccola entità. Come sapete, abbiamo acquistato il mezzo che ha sostituito il mezzo degli operatori ecologici, il piaggio. Il mezzo, allora, noi abbiamo venduto il vecchio mezzo che ci è stato dato un prezzo in termini di rottamazione, però l'importo, la concessionaria non era stata chiara, ci ha fatturato l'intero importo e poi ha dedotto il prezzo della caparra, quindi noi l'abbiamo sempre pagato 18.000 euro, però abbiamo dovuto impegnarne 20.000 perché il capitolo, noi dovevamo avere la copertura integrale della fattura, quando in realtà poi ce ne sono tornati indietro 2.000, quindi questa variazione si è resa necessaria essenzialmente per questo. Sono poi stati fatti alcune variazioni sui capitoli delle spese correnti, soprattutto relative alla cultura, perché in occasione di Caver Paga non abbiamo aumentato gli stanziamenti, ma le prestazioni in servizio erano un po' poche rispetto agli acquisti dei beni e quindi abbiamo fatto delle variazioni di capitoli. Niente di più e niente di meno. Quindi chi è per l'approvazione, chi è la ratifica della delibera di giunta comunale numero 97 del 7 settembre 2017, alzi la mano. Favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti nessuno. Chi è per l'immediata esibibilità alzi la mano. Favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il quarto punto all'ordine del giorno è la presentazione al Consiglio del documento unico di programmazione economica 2018-2020. Si tratta sostanzialmente, la possiamo definire, la legge finanziaria del Comune. È un obbligo di legge, è in corso da quando è stato introdotto questo obbligo, cioè da circa 3 anni, un dibattito parlamentare che prevede l'abolizione di questo documento per gli enti sotto i 5.000 abitanti. La ragione sta nel fatto che in un ente come quello di Cavernago programmare un triennio e fare a settembre un documento senza sapere quali saranno effettivamente le risorse che il Comune riceverà dallo Stato centrale con la finanziaria, che tenete conto non è ancora stata approvata, viene approvata di solito nella sessione di dicembre del Parlamento, è una cosa difficile. È un obbligo di legge, quindi anche quest'anno lo portiamo. Quello che segnalo è un documento molto articolato e vorrei ringraziare pubblicamente sia Sabrina Piatti sia la ragioniera Emilia Giulivi, che collabora col Comune di Cavernago a seguito di una convenzione con Ghisalba, per il lavoro che è stato fatto. È un lavoro di analisi di tutti i dati del bilancio comunale, partendo dal numero di abitanti, le entrate, le uscite, quindi se avrete modo, dopo questa sera viene pubblicato sul sito, chi ha tempo e voglia può cimentarsi, è anche molto semplice analizzare i dati proprio perché viene costruito con l'obiettivo di rendere trasparente la pubblica amministrazione. Io ci tengo in particolar modo a richiamare l'introduzione che è stata condivisa con i membri di maggioranza, che riassume un po' il triennio che ci ha visto al governo di Cavernago. Un triennio che non è iniziato in modo facile, per chi ha seguito in modo assiduo i consigli sa che a maggio 2014, quando ci siamo insediati, abbiamo trovato una situazione molto complessa. Mancavano all'appello 550.000 euro di risorse sulla parte corrente, cioè la parte che consente al Comune di sopravvivere e di mantenere i servizi. Era dipeso da cosa? Sostanzialmente dal venir meno delle risorse di Bergamo Pulita, che per anni erano state investite nella parte corrente del bilancio. Bergamo Pulita era la discarica sostanzialmente, e 220.000 euro di tagli dei trasferimenti che il governo centrale aveva fatto. Quindi l'eredità che noi abbiamo raccolto era questa. La scelta era: spegniamo le luci, riduciamo i servizi, oppure facciamo un'analisi di riduzione delle spese e ovviamente abbiamo dovuto prevedere un aumento delle aliquote. Un aumento delle aliquote che però è stato limitato a 250.000 euro, i tagli e la riduzione di spesa sono stati 270.000 euro. E vi assicuro che in un bilancio come il Comune di Cavernago, dove non si sprecavano denari, non è stata un'operazione facile. Nonostante questa situazione, in questi 3 anni abbiamo portato avanti numerosi interventi proprio sulla che tutti abbiamo potuto vedere, ne abbiamo riassunti alcuni. la scuola primaria Antonio Locatelli, abbiamo fatto la nuova viabilità, quindi nuovi parcheggi che hanno migliorato la situazione, una situazione che rimane comunque critica perché i parcheggi sono pochi. Purtroppo però qui mi permetto di dire che le scelte di aver collocato scuola elementare e scuole medie in una zona molto critica in termini di parcheggio ovviamente si ripercuotono nel corso degli anni. Se non abbiamo spazi, spazi per fare parcheggi non ce n'erano. Quando si era presa quella decisione di realizzare scuole elementari e scuole medie, bisognava prendere un lotto di terra dove sono stati costruiti gli edifici delle abitazioni, all'epoca il comune aveva i soldi, e lì realizzare il parcheggio in modo tale che l'accesso al plesso era solo pedonale e i lotti sarebbero stati utilizzati per parcheggiare. Oggi non è più possibile perché peraltro i lotti sono stati utilizzati e le risorse del comune sono limitate. Riteniamo però che l'intervento della viabilità abbia risolto quei problemi di pericolosità che c'erano. Chi si ricorda prima del parcheggio, le macchine parcheggiate in doppia fila, i bambini che attraversavano, oggi invece quel camminamento centrale consente ai bambini di camminare in sicurezza e soprattutto il fenomeno del parcheggio in doppia fila non c'è più o è limitato. Poi ovviamente un po' di educazione di tutti non guasterebbe, perché se c'è la ciclopedonale sul lato destro, perché parcheggiare le macchine? Il parcheggio della banca non è così lontano, si può parcheggiare alla banca e andare a prendere il figlio a piedi, non è così complesso, però continueremo a spiegarlo. Abbiamo installato la barriera fonoassorbente, abbiamo insonorizzato l'aula musica e l'aula mensa, che avevano dei problemi acustici importanti, è stato introdotto il servizio piedibus e poi abbiamo costantemente un collegamento con la scuola, grazie anche al consigliere delegato alla scuola, proprio per mantenere in ordine arredi e tutto quello che serve in termini di intervento. La scuola secondaria, che era nuova, era appena stata realizzata, presentava problematiche di vizi e difetti, umidità di risalita, e lì, grazie a un intervento sull'impresa, diciamo, abbastanza efficace, siamo riusciti a risolvere i vizi e difetti. Abbiamo risolto anche i vizi e difetti che c'erano all'asilo, che erano lì da anni, e abbiamo risolto anche quelli. Ricorderete certamente la riqualificazione del viale del cimitero, lo posso annunciare stasera, prossimamente continueremo le riqualificazioni dei vialetti del cimitero, perché verranno realizzate due nuove tombe, e anche questa volta abbiamo chiesto ai cittadini di, anziché versare i soldi al comune, di occuparsi della riqualificazione dei vialetti. Primavera, marzo-aprile, inizieranno i lavori, realizzeremo i vialetti sul lato destro. Prossimamente, appena avremo risorse, finiremo anche i vialetti del cimitero. Ricorderete sicuramente l'installazione della casetta dell'acqua. Ci siamo trovati, una volta eletti, senza impianto di videosorveglianza, era tutto distrutto, un fulmine aveva danneggiato sia il server sia le telecamere presenti, che erano solo 5. Abbiamo ripristinato il server e abbiamo installato 22 telecamere. Grazie a che sono funzionanti e funzionano 24 ore su 24. Altra notizia molto importante, Regione Lombardia ci ha comunicato martedì uno sblocco di risorse per 150.000 euro, utilizzeremo quelle risorse per potenziare ulteriormente il sistema di videosorveglianza, ci occuperemo in questo caso di Malpaga, che non è mai stata videosorvegliata, quindi arriveremo anche a Malpaga, oltre a un'altra serie di interventi che sicuramente andremo a realizzare. Abbiamo chiuso e realizzato la rotatoria per Bagnatica, che se ricordate era un'opera ferma da 10 anni, già finanziata ma bloccata. Abbiamo ottenuto l'autorizzazione ed è stata finita ed ultimata. Gli ultimi lavori sono stati fatti in questi mesi. L'Enel aveva fatto un attraversamento, aveva tagliato la strada, ha ripristinato l'asfalto, quindi i lavori sono definitivamente chiusi. Abbiamo realizzato degli interventi di asfaltatura e abbiamo realizzato dei dossi. È partita la comunità educante, che è questo progetto molto bello ed è una sfida, dove stiamo cercando di mettere attorno a un tavolo tutte le associazioni del paese per cercare di fare una volta l'anno e durante l'estate qualcosa per i giovani. È stata appena installata la fibra ottica. La biblioteca ha un giorno in più di apertura e credo che non ci sia bisogno di raccontare tutte le iniziative che abbiamo portato avanti e che l'assessorato alla cultura sta portando avanti in modo assiduo. Poi chiaramente abbiamo fatto praticamente il 90% dei LED sul territorio comunale, anzi a breve partiranno i LED di Malpaga e grazie allo sblocco di risorse della Regione Lombardia appalteremo entro la fine dell'anno tutti i LED e quindi intorno a marzo-aprile la riqualificazione dei LED sarà ultimata. Questo ha portato un beneficio rilevante alle casse del Comune, quasi 50.000 euro di risorse risparmiate, quindi il bilancio inizia a respirare e vi devo dire anche il sindaco e gli altri amministratori iniziano a essere un po' più tranquilli. Le novità più importanti del 2018 saranno sicuramente la nuova RSA, noi la chiamiamo ancora casa di riposo, ma in realtà la visione che si sta prospettando non è più quella della casa di riposo dove la persona va in un letto e rimane lì, sarà in realtà una struttura complessa al servizio della persona, dove saranno previsti servizi sanitari, sociosanitari. È di questi giorni l'assegnazione definitiva ad un operatore che da anni gestisce case di riposo, quindi l'operatore c'è, è stato individuato, ora parte tutto un percorso che prevede la firma di una convenzione col Comune, dove all'interno verranno dettagliati tutti i servizi che andranno a beneficio dei cittadini. Abbiamo creduto molto in questa struttura, non è stato facile trovare un gestore che venisse, perché le strutture di questo tipo non hanno più accreditamenti da Regione Lombardia, quindi non è facile trovare un investitore che vuole investire 5, 6, 7, 8 milioni di euro, però crediamo molto in questo servizio che sicuramente cambierà il volto del paese, perché avremo a disposizione servizi di eccellenza fuori dalla porta di casa e ovviamente a prezzi interessanti per i cittadini di Cavernago. La vendita dell'area della casa di riposo ci consentirà di acquistare l'ex asilo di Malpaga. L'ex asilo di Malpaga era uno dei progetti indicati nel nostro programma elettorale, è una struttura di proprietà della parrocchia, che la parrocchia ha messo in vendita per poter realizzare il nuovo centro pastorale. È nostra ferma intenzione acquisire questo bene, perché senza questo bene l'attuale area feste, che tutti noi avremo sicuramente frequentato, è un po' deficitaria. Con questo bene invece andiamo a completare l'area feste e magari a migliorarla anche un po' dal punto di vista estetico. Cavernago aveva le risorse per comprare sia l'asilo di Malpaga che l'asilo di Cavernago. Purtroppo oggi siamo nella condizione di dover optare solo per l'asilo di Malpaga. Non sarà una procedura facile, perché i comuni devono ottenere l'autorizzazione dall'Agenzia del Territorio e del Demanio per poter acquistare il bene. Il bene deve essere dichiarato chiaramente un bene di rilevanza storica, e qui ce l'abbiamo, e di importanza rilevante. Sono inoltre, e spero che l'anno 2018 sia l'anno veramente della svolta, sono in corso contatti molto importanti con i cavatori. Voi sapete che su Calcinate è prevista una cava di una dimensione importante, sono 4 milioni e mezzo di metri cubi. Come Comune abbiamo espresso parere negativo in tutte le sedi, ma non essendo sul nostro territorio, il potere che ha il sindaco è fortemente limitato. Ce l'ha il sindaco dove l'insediamento ovviamente viene a realizzarsi. Per esempio, le eccezioni sanitarie che io ho sollevato per la questione centrale SDL non le posso sollevare, perché non essendo la massima autorità sanitaria di quel territorio non ho potere di sollevarle. Abbiamo però fortunatamente trovato degli interlocutori che hanno capito le nostre difficoltà. Noi abbiamo fatto presente che la strada statale 498 è una strada ingolfata, evidentemente, se la carichiamo di ulteriori mezzi, quelli della cava, andiamo a peggiorare ulteriormente la situazione, e quindi con loro stiamo studiando la soluzione per la realizzazione di una variante alla strada statale 498. È chiaro che una variante alla strada statale è un'opera sovracomunale che non necessita solo del parere di Cavernago, ma necessita del parere degli altri enti, compreso il comune limitrofo e della provincia. Noi quello del quale ci stiamo preoccupando è fare in modo che ci siano le condizioni che sul territorio di Cavernago possa essere realizzata la bretella, almeno sul nostro territorio. Se poi gli altri enti ci seguiranno, ben venga, e quindi l'opera sarà completa. Se non ci seguiranno, intanto iniziamo a realizzarne un pezzo. Sono convinto che a piccoli pezzi, prima o poi, ci verranno dietro anche gli altri enti. Quindi, con il 2018, per chi, se avete voglia di andare a rileggervi il nostro programma elettorale, di fatto noi chiudiamo gli impegni che ci eravamo presi con gli elettori. E di questo io ringrazio tutti i miei collaboratori, perché non è da tutti, quindi è stato difficile, però, e sarà ancora difficile, però abbiamo lavorato e abbiamo lavorato tanto. Ovviamente tutti, sindaco, assessori e consiglieri, sono a completa disposizione nel caso in cui qualche cittadino voglia porre domande o qualsiasi altra questione che riguardi una determinata questione legata allo sport piuttosto che alla cultura, piuttosto che potete tranquillamente rivolgervi a noi. Questo è un po' il riassunto di quello che poi trovate all'interno del DUP. Ovviamente non vi sto a leggere le 64 pagine, non so se magari qualche consiglio di maggioranza vuole aggiungere qualcosa. Quest'anno peraltro sono state molto brave, perché hanno fatto uno schema che riassume i tagli che il governo ha fatto ai comuni anno per anno. Se vedete, dal 2011 si è andati via via a crescere, quindi la tendenza è: tagliamo i comuni, tanto ci sono amministratori che si danno da fare, come noi che abbiamo trovato il modo di darci da fare. Questo è un po' il riassunto, questa è la situazione della popolazione. Al 2016 la popolazione residente era 2.620 abitanti. La divisione in fasce d'età: abbiamo 221 bambini tra 0 e 6 anni, 280 tra i 7 e i 14, 400 tra i 15 e i 29, tra i 30 e i 65 1422, oltre i 65 297. Questa è la caratteristica del nostro territorio: sono 35.000 metri quadrati di verde pubblico. Una delle caratteristiche che spicca sempre agli occhi di Cavernago è il fatto che le abitazioni non sono troppo alte e abbiamo parecchio verde pubblico. Peraltro sono in cantiere anche progetti molto belli che stiamo sviluppando con Roberto Palazzini, e vediamo se riusciremo a realizzare anche ulteriori tratti di ciclabile, perché crediamo che la forza del nostro paese sia proprio questa, il fatto che si possa vivere in un ambiente urbanizzato ma a contatto con la natura e con due realtà come i castelli, che sono veramente il nostro fiore all'occhiello. Se non c'è altro, chi è per l'approvazione del DUP 2018-2020 alzi la mano. Favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti nessuno. Chi è per l'immediata eseguibilità alzi la mano. Favorevoli 7, contrari nessuno. Torniamo al quinto punto all'ordine del giorno, che è la revisione straordinaria delle società partecipate. È un altro obbligo di legge: tutti gli enti comunali devono andare a dire quali sono le società dove il comune partecipa, e soprattutto da alcuni anni a questa parte dobbiamo anche dire se queste società vanno mantenute o se invece vanno dismesse, perché gli enti pubblici non devono più tenere partecipazioni in società che non svolgono le funzioni dell'ente. Il comune di Cavernago fortunatamente non ha tantissime partecipate, noi siamo in Aqualis, in Uniacque e nella Servizi Comunali. Uniacque è la società che gestisce il servizio idrico integrato, quindi dall'acqua del rubinetto alle fognature, mentre la Servizi Comunali è quella che fa il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Nella nostra relazione diciamo che Uniacque e Servizi Comunali devono rimanere, perché svolgono funzioni essenziali dell'ente, mentre la Qualis che cos'è? La Qualis è una vecchia società che è proprietaria di tutte le reti di una parte delle reti del sistema idrico, esatto, la sponda sinistra del Serio. Sono anni che si sta cercando di fonderla in Uniacque. Il problema qual è? Che Uniacque era una società poco patrimonializzata, mentre Aqualis ha un patrimonio immobiliare importante, immobiliare importante, sono circa 40 milioni. Nell'ultima assemblea di Uniacque abbiamo aumentato il patrimonio della società per azioni, è stata fatta un'operazione contabile, quindi abbiamo aumentato il patrimonio in modo da parificarla e così consentire di fondere per incorporazione l'Aqualis. È una procedura di natura contabile, però presumo che con il 2018 dovrebbe essere ultimata, perché in Aqualis abbiamo già deliberato di procedere con questa operazione di acquisizione. Lì poi c'era la disputa, perché alcuni comuni di Aqualis volevano il pagamento, però in Uniacque abbiamo detto che non possiamo far pagare la gente due volte per le stesse cose, quindi l'idea è quella di non erogare soldi, perché sennò facciamo pagare due volte, perché Uniacque, se eroga 40 milioni a Aqualis, deve... Sì. L'idea è quella di aumentare le quote di partecipazione in base ovviamente alla patrimonializzazione di ogni ente. Questo è sostanzialmente la relazione, ovviamente è una relazione importante, sono anche qui l'ufficio ragioneria ha lavorato molto bene, però riassunta è questa. Sì, sono percentuali ridotte. Bene, chi è per l'approvazione della revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'articolo 24? Alzi la mano, favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti nessuno. Immediata eseguibilità, favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il sesto punto all'ordine del giorno è l'approvazione di modifiche al regolamento di polizia mortuaria. Più che modifiche, ci siamo accorti che il regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale presentava alcuni errori di battitura piuttosto che di riporto sbagliati. Quindi siamo andati a correggere questi errori e in più, qual è l'articolo che siamo andati a precisare meglio? Scusate. Trasporto. Sostanzialmente, quando siamo stati eletti, abbiamo introdotto la possibilità per i coniugi e i figli, quindi i coniugi e i parenti di primo grado, di poter chiedere il ricongiungimento laddove ci sia uno spazio. Il regolamento non era per nulla chiaro e sembrava che dovesse, com'è che era?
Essere stimolato.
Esatto. Dovesse essere già morto per poter chiedere di essere messo vicino, il che voleva dire veramente costringere la famiglia a fare delle operazioni assurde. Quindi siamo andati a precisare questo aspetto. Abbiamo tolto una frase. Quindi sostanzialmente se una persona muore dopo poco muore anche o la moglie o il marito, dopo poco muore uno dei due, possono mettersi l'uno vicino all'altro, che mi sembra una cosa di buon senso. Invece il regolamento prevedeva che andava tolto quello vecchio, posizionata quella nuova e quello vecchio posto in parte, ma era... Eccolo qua. Ecco, è consentita la concessione dell'oculo ossario posto a fianco sulla riga per la tumulazione della salma o resto mortale del coniuge, del convivente more uxorio o di parenti di primo grado. Prima c'era scritto già deceduto e tumulato nel cimitero di Cavernago o in altro cimitero. Abbiamo eliminato il già, perché scrivere già vuol dire che doveva già essere morto, quindi bisognava toglierlo, mettere quello nuovo e spostarli, il che voleva dire traslare tutto il cimitero, il che è veramente un'assurdità. Vuol dire more uxorio. Sì, sono i conviventi, marito e moglie e il figlio. Nel caso morisse il figlio, che è ancora in casa con uno dei genitori, può stare vicino al papà o alla mamma. Questa è che poi è una regola che usano anche altri enti. Quindi chi è per l'approvazione delle modifiche al regolamento di polizia mortuaria, alzi la mano, favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti nessuno. Chi è per l'immediata eseguibilità, alzi la mano, favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il settimo punto all'ordine del giorno è la rettifica di errore materiale della delibera consiliare numero 25 del 28 luglio 2017. Allora, la delibera 25, la delibera con la quale siamo andati a prorogare a prorogare una convenzione in essere con la società Meridiana a fronte di un impegno di questa società a riqualificare gli alloggi di Via Castello, a realizzare un teatro e spostare gli alloggi comunali e realizzare un teatro. Nella delibera noi abbiamo prorogato di 48 mesi. In realtà nella tabella c'era un errore, abbiamo prorogato di soli 12 mesi. È un errore materiale, però siccome la volontà del Consiglio è sovrana, avremmo anche potuto correggerla noi. Però abbiamo preferito riportarla in Consiglio, anche perché, visto che c'era stata una delibera, peraltro l'unanimità, anche la minoranza aveva votato. Quindi sostanzialmente quello che noi andiamo a modificare è questa tabella che viene spostata. Allora, delibera diceva dato atto, spostiamo proroga di 48 mesi, ma in realtà non la recepiva nella tabella, quindi andiamo a recepirla nella tabella che stabilisce poi ogni singolo passaggio, quando saranno scaduti i 48 mesi, cosa deve fare l'operatore. Il vantaggio pubblico chiaramente non è stata una proroga sic e simpliciter, perché come avevamo già spiegato, lo ricordo, l'operatore si è preso carico di... Noi abbiamo gli alloggi di Via Castello sfitti perché hanno delle problematiche di infiltrazioni di acqua importanti, soprattutto nel tetto. Non abbiamo le risorse per ristrutturarli, quindi l'idea è stata quella di chiedere a questo operatore, visto che peraltro lui è già proprietario di un pezzo, di ristrutturarci gli alloggi. Lui, anziché ristrutturare quegli alloggi lì, ha preferito darci dei nuovi alloggi dove c'era la ex canonica del parroco di Cavernago, quindi verranno realizzati 7 nuovi alloggi lì dentro e noi gli permuteremo quelli che ci sono in Via Castello. Mentre l'androne di Via Castello, che è lì in stato fatiscente, verrà trasformato a piccolo teatro per delle manifestazioni culturali. Tutto questo all'interno di un percorso che verrà attuato all'incirca entro il giugno 2019, più o meno. Queste sono le tempistiche. Con questa delibera è il primo passo, dopodiché loro dovranno presentare un piano convenzionato per ristrutturare la ex canonica, dove verranno realizzati 7 nuovi alloggi. Una volta che i 7 nuovi alloggi saranno finiti, collaudati, nuovi, si farà la perizia dello stato di fatto degli alloggi che ci sono nella canonica e di quelli che ci sono in Via Castello. A quel punto faremo la permuta, la differenza di valore servirà per ristrutturare l'androne e farci il teatro. Quindi questi sono i passaggi. È prevista chiaramente una delibera anche di Regione Lombardia, perché quelli sono alloggi chiamiamoli ALER, sostanza ERP, però, esatto, edilizia residenziale pubblica. Riteniamo però così che abbiamo salvaguardato l'interesse pubblico, cioè noi avevamo bisogno degli alloggi e di poterli affittare. Tenerli lì, purtroppo, investire lì, se non abbiamo le risorse, sarebbe stato impossibile. E dall'altro lato andiamo a riqualificare l'androne di Via Castello, che è comunque un simbolo di Cavernago, quindi da una parte abbiamo l'asilo di Malpaga, dall'altro riqualifichiamo l'androne di Via Castello, quindi avremo 2 presidi pubblici, uno in Via Castello e uno a Malpaga. Questo perché cerchiamo di tenere in entrambi i borghi, se possiamo chiamarli così, un presidio pubblico. Il teatro, peraltro, con la vicinanza del castello e le varie manifestazioni che noi organizziamo ogni anno, può diventare un luogo molto interessante. Roberto, che lo ha visto, magari ci può anche raccontare... L'androne si presta molto bene alle manifestazioni musicali, ecco, questa è l'idea. Bene, se non ci sono particolari osservazioni, chi è per l'approvazione della rettifica dell'errore materiale della delibera consigliare numero 25 del 28 luglio 2017, alzi la mano. Favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti nessuno. Chi è per l'immediata eseguibilità? Alzi la mano. Favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti nessuno. Io ringrazio tutti per la partecipazione. Non so se avete avuto modo di vedere i social, ma ieri è arrivata in comune una lettera del Presidente della Repubblica che ci ringrazia, ringrazia il Sindaco per il dono che gli è stato fatto in occasione della visita al Quirinale del 20 di aprile. Gli abbiamo regalato il libro di Cavernago che regaliamo a tutti e il Presidente è stato lieto di questo regalo e ovviamente porge a tutta la comunità di Cavernago e ai cittadini di Cavernago i saluti della Presidenza della Repubblica e del Segretario Generale del Presidente della Repubblica. È una notizia che ovviamente mi ha riempito di gioia e che estendo a voi. Grazie e buona serata.